proposito dell'essere piccoli. Messo in risalto da due altri brani che sono celebrati nella domenica 25esima del tempo ordinario, ciclo B. Si tratta del passo in cui Gesù stava attraversando la Galilea e poi annuncia, per la seconda volta, annuncia la sua prossima passione. Poi lui arriva a Cafarnaum, tanto i discepoli hanno conversato e discusso tra loro, senza dire niente a Gesù. Gesù va davanti, loro sono dietro. Quando arriva a Cafarnaum, ma di che cosa avete parlato? Ed essi tacevano per la strada, infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Poi prende un bambino, e a proposito di questo, che io lo inserisco in questo brano nell'essere piccolo, no? Prende un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini al mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato. Non è un brano immediato nella sua comprensione, per quanto a noi sembra di comprenderlo. È più misterioso di quello che sembra. Allora, io mi introduco con la liturgia di questa domenica. Per cogliere i sentimenti di Gesù nel dire queste cose, tenete insieme: annuncia la sua passione, domanda ai discepoli di che cosa discutevano, poi prende il bambino. Queste tre cose vanno lette insieme. Allora, i sentimenti che fanno dire a Gesù queste tre cose sono illustrati dalla prima lettura di questa liturgia festiva, perché il brano è preso dal libro della Sapienza. I versetti tipici per la liturgia sarebbe i versetti 12, poi c'è un salto 17-20. Allora, una piccola notazione di metodo. Spesso il brano che viene usato per la prima lettura, che in genere è preso, no, dall'Antico Testamento, è sempre un brano molto ridotto. Ora, per cogliere la portata di questo brano, spesso voi dovete andare a leggerlo nel capitolo in cui il brano è inserito. Per esempio, in questo passaggio del libro della Sapienza, che è a proposito del dissero gli empi, tendiamo insidia al giusto, vediamo se le sue parole sono vere, mettiamolo alla prova con violenza e tormenti, condanniamolo. È una progressione di azioni, diciamo, cattive, no? Condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Il brano allude, evidentemente è stato preso per fare da raccordo all'annuncio della passione di Gesù. Ma per cogliere i sentimenti di Gesù bisogna inserire questo brano nell'insieme del capitolo, perché nell'insieme del capitolo all'inizio il brano comincia con: dicono fra loro sragionando. Cioè gli empi che producono questi pensieri, che poi si dispongono a fare queste cose, è come se sragionassero, cioè non comprendono nulla del mistero della vita, degli eventi, no? E il brano finisce con: non conoscono i segreti di Dio. Quindi gli empi sono coloro che procedono sragionando perché non conoscono i segreti di Dio. Ora, la rivelazione di Gesù, quindi tenete conto proprio della particolarità della situazione, l'annuncio della passione, chi è grande e il prendere il bambino. Quindi in questo contesto preciso, ora, la rivelazione di Gesù consiste proprio nell'essere messi a parte dei segreti di Dio, che evidentemente sono i segreti del mistero delle cose, no? Ora, fate subito questo collegamento. Dato che questi segreti di Dio sono inseriti nella prospettiva dell'annuncio della passione, questo già vi dice quanto i segreti di Dio siano lontani dalla mente degli uomini. Eppure così essenziali alla vita dei loro cuori. E questo si può notare nella vita, spessissimo ciò che è distante dalla nostra mente è ciò che è più significativo per il nostro cuore. E noi non riusciamo a vivere la cosa insieme, perché non abbiamo questa prospettiva che veniamo messi a parte dei segreti di Dio che sono adatti alla vita del nostro cuore. Dopo l'annuncio della passione segue una specie di istruzione che Gesù introduce facendo la domanda ai suoi discepoli. A dire la verità, non è che i discepoli parlassero semplicemente, il verbo greco vuol dire proprio che erano in discussione forte, vuol dire che dicevano: sei più grande tu o io? Non è che parlassero della grandezza degli uomini in generale. È la contesa della discussione. La cosa strana, la prima cosa strana, è che Gesù, dopo che ha fatto questa domanda, non li rimprovera. Allora, Gesù accetta il desiderio di grandezza degli uomini, anche delle donne. Gesù accetta il desiderio di grandezza degli uomini. Non fa una piega, però risponde accettando la sfida. Quale grandezza bisogna cercare? Come ottenere la grandezza? Questa è la domanda di fondo. E il nostro cuore, a dire la verità, non è come la nostra mente. La mente va subito a definire l'immagine di grandezza. Nessuno pensa di essere grande se è povero. Nessuno pensa di essere grande se è calpestato. Per il cuore invece la cosa non procede in quel modo. Il cuore non si nutre di proiezione di immagini. Allora, Gesù è come indicasse, proprio tenendo conto della prima lettura del libro della Sapienza, per poter diventare grandi occorre essere aperti alla sapienza che viene dall'alto. È questa che può indicare la strada, e la Chiesa nella sua preghiera traduce questa indicazione di strada con questa invocazione. Allora, è la colletta della messa. O Padre giusto e grande, occhio maligno, apri il nostro cuore all'intelligenza delle parole del tuo figlio, perché comprendiamo, no, ho sbagliato, dicevo, non corrisponde, ho letto quello dell'anno A, no, quello dell'anno B, dicevo, c'è qualcosa che non va. O Dio, Padre di tutti gli uomini, tu vuoi che gli ultimi siano i primi e fai di un fanciullo la misura del tuo regno. Donaci la sapienza che viene dall'alto, perché accogliamo la parola del tuo figlio e comprendiamo che davanti a te il più grande è colui che serve. Allora, ripeto l'ultima frase perché mi soffermerò più su questa. E comprendiamo che davanti a te il più grande è colui che serve. Allora, noi andiamo subito con il filtro che abbiamo in testa al servire, proprio già tradotto in pratica, al servire, qualcuno vi chiede una cosa e gliela do, sono generoso, no? Noi andiamo subito lì e perdiamo invece quello che è il contesto di fondo del servizio, vale a dire la qualità della grandezza gradita a Dio è nell'ordine della comunione, della gioia per l'altro, della gioia condivisa con il Maestro. Il senso del servizio è questo. Se noi leggiamo subito il servizio come una generosità nostra, come una, come dire, un altruismo, no? Come una dedizione, perdiamo la percezione di che cosa si tratta. Si tratta di questo, cioè è la gioia della comunione. La gioia della comunione si può imparare solo dal Maestro, solo da Gesù. Perché? Allora si comincia a collegare e a capire. Gesù, quando dice, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti, non sta indicando la via per i discepoli, sta parlando di se stesso. Perché lui, quando deve spiegare chi è e cosa fa, dice, io sto in mezzo a voi come colui che serve. E siamo versetto Luca 22, versetto 26. Oppure, pensate alla scena dell'ultima cena, la lavanda dei piedi. Siamo in Giovanni 13, versetto 12. Se dunque io, il Signore, il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. E poi aggiungono, un servo non è più grande del suo padrone. Un apostolo non è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Allora, state alla scena della lavanda dei piedi. Il filtro che noi azioniamo è, come ha fatto lui, così dobbiamo fare anche noi. L'immagine del lavare i piedi è l'immagine tradizionale del servire i fratelli. Ma se noi facciamo valere questo filtro, non cogliamo il mistero. Perché Gesù deve lavare i piedi agli apostoli. Quando Pietro si rifiuta, come fa Gesù a convincerlo che lui deve lasciarsi lavare i piedi? Cosa gli dice? Non avrai parte con me. Cioè Pietro si rende conto che se lui rifiuta è perché vede questo come un atto di servizio. Lui non ha bisogno che il suo maestro gli lavi i piedi, non sia mai. Ma Gesù non sta facendo un servizio qualsiasi. Sta indicando qual è la natura del suo servizio. Allora gli dice, se tu non ti lasci lavare i piedi, tu con me non hai parte, ma Pietro vuole avere parte con lui. Allora, il servizio è legato ad aver parte con i segreti di Dio, non con la generosità nostra, dato che Gesù ci ha comandato di fare questo, noi lo facciamo e facendolo siamo riconosciuti i suoi discepoli. Troppo poco per il nostro cuore. Il nostro cuore si attiva nel servizio se vive del mistero che lo contraddistingue. Il nostro cuore si attiva a, come dire, come a chinarsi davanti ai suoi fratelli se si attiva il mistero che c'è sotto. Vi ricordate quell'altro passo quando Gesù parla della preghiera e dice quando sei al, il passo preciso non me lo ricordo, ma quando uno è in preghiera, se ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa, no? Tu vai, no? E poi dopo torna a pregare. Non so come voi intendete questo, ma in una spiegazione dei padri antichi viene sottolineato questo fatto. Il fratello non è invitato a chinare la testa davanti al suo compagno. Il fratello è invitato ad apprezzare l'altissimo valore dell'umiltà che è di Dio. Il discorso è sempre lo stesso. Se non si coglie di essere messi a parte di un segreto, non si può compiere il comandamento. Allora, in questo caso, ancora di più, siccome l'uomo vuol diventare grande, e gli viene detto che deve servire, sente subito una contraddizione. Spiegatela come volete, ma la realtà è questa. Questa contraddizione non è superabile in ragione della generosità, in ragione dell'altruismo, in ragione della, non so, di questa accondiscendenza. È solo superabile in ragione della condivisione del segreto di Dio. È superabile solo in ragione del fatto che così facendo tu godi della stessa qualità del Maestro. Invece noi siamo subito proiettati alla cosa da fare e partiamo in tromba senza predisporre le armi adatte, cioè senza predisporre le condizioni adatte a ottenere il frutto. Tanto, e noi questo non lo deduciamo mai, ma questa è la verità di fondo, tanto che voler essere il servo di tutti corrisponde a quello che San Paolo dice essere trovati in Cristo. Sottolineo un pochino questa cosa perché è proprio quella che noi non percepiamo mai usando i filtri normali. Vi riporto ancora un'espressione di un padre antico. L'uomo può chinare la testa davanti al suo compagno se non contempla la grandezza di che cosa è chiamato a condividere? Può? Non si può. È proprio vero questo collegamento che fa Gesù. Essere servi di tutti, significa essere grandi. Pensate a questa semplice cosa. Spessissimo un uomo si trova grande solo perché riesce a tenere piccoli gli altri. È difficile trovare un uomo grande perché vuole che tutti quelli vicino a lui siano grandi. È molto difficile. Sono rari gli uomini e le donne che giocano la loro grandezza sul fatto di tenere grandi gli altri. Normalmente noi facciamo valere l'opposto. Noi, se ci sentiamo grandi, è perché gli altri sono tenuti piccoli. E questo non funziona. Perché quando in qualche modo si lede la dignità dell'altro, anche la tua umanità ne risente. Se tu alzi la percezione dell'umanità come corrisponde al segreto di Dio e tu lo vivi con gli altri, anche la tua è innalzata. Non so, credo che sia facile intuire, non è facile eseguire, ma siccome non si tratta di capire ma di fare esercizio di questo, ecco l'invito di Gesù a prendere la sapienza dall'altro. Come si guadagna la sapienza dell'altro? Studiando, cercando di meditare. Si ottiene praticando, si ottiene esercitando. Ora, noi possiamo farci la domanda: qual è la pratica della grandezza? Pratica come cosa che noi dobbiamo fare, no? Qual è la pratica della grandezza? E qui ci sovviene sempre la prima lettura, questo capitolo secondo del libro della Sapienza, perché dice: mettiamolo alla prova per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Una piccola parentesi. Noi abbiamo anche qui un filtro non buono per intendere la mitezza. Mitezza non vuol dire uno che sta sempre quieto. Mitezza vuol dire uno che ha una visione così larga delle cose che niente di quello che succede gliela modifica. Il mite non è quello che non reagisce, ma è quello che percepisce così nitidamente l'orizzonte del mistero che lo riguarda, che non si fa spostare mai da questo. Allora, il mite è colui non che è lasciato in pace e sta in pace, ma è colui che saggiato non cambia orientamento. Perché Gesù può essere detto mite e umile di cuore? Quando nel Vangelo di Luca si descrive la decisione di Gesù di andare diritto a Gerusalemme, si dice: ha reso duro il suo volto per... Questa decisione, che è una decisione radicale, è frutto della mitezza del cuore che non può più essere spostato da niente, qualsiasi cosa succeda. Ora, se il segreto di Dio è quello di vivere la comunione con i suoi figli e quindi la gioia per l'altro, è mite colui che mantiene questa prospettiva sempre e comunque. È così semplice. Eppure, notate, solo quando il cuore è radicale in questa cosa è veramente contento. Di tanto noi non siamo radicali in questo, di tanto il cuore non è contento. Non è che cambia poi molto in pratica, ma sapere questo è come se ci dà una specie di buon fondamento per perseguire nell'esercizio della sapienza dall'alto. E poi, prima o dopo, scatta. Allora, quando Gesù deve descrivere, e questo si vede particolarmente nel Vangelo di Giovanni, la sua, l'esito, diciamo, della sua vita, quindi quello che poi sarà la passione e la morte, lui dirà sempre che deve essere esaltato. Voi potete intuire la forza di questa immagine dell'essere esaltato, ma sulla croce? Allora, esaltato è come dire, come innalzato, no? Essere, come dire, portato in alto. Allora, l'immagine della croce è realmente fisicamente essere portato in alto, ma a livello della verità del cuore, quello che lui come persona vive, vive quello che la profezia dice, è stato tanto colpito che neanche più l'uomo aveva l'aspetto. Cioè, il punto di esaltazione come immagine fisica corrisponde al dato di realtà di massimo calpestamento. Ma perché il Vangelo conserva l'espressione esaltato, glorificato, innalzato? Perché? Perché solo così risplende la grandezza dell'amore di Dio. Non interessa valutare la strada, la modalità attraverso la quale lo splendore dell'amore di Dio si impone. Interessa sottolineare che l'amore di Dio si impone nel suo splendore solo quando è calpestato. Perché lui, neanche allora, non solo rinuncia all'amore, ma non viene nemmeno meno, quindi perdonate, non viene nemmeno meno alla dignità del suo amore, cioè non giudica male chi gli vuol male, perché essendo mite di cuore non cambia l'orientamento del suo amore, non cambia la percezione della dignità dei cuori che sono destinati a conoscere il suo amore. Noi invece agiamo completamente diverso. Cioè, noi facciamo il bene e stimiamo la persona se risponde al bene, ma se la persona non risponde, non è che noi facciamo il male, però noi cambiamo completamente parere, cambiamo completamente giudizio. Allora, quando Gesù sottolinea questo, no? Che deve essere esaltato patendo, non vuol dire, anche questo è un filtro sbilenco che noi usiamo, non vuol dire che il soffrire ha qualche titolo di merito per la grandezza. Non vuol dire questo. E non girateci attorno, perché la sofferenza di per sé non ha nessun titolo di gloria. Però, questa è la sottolineatura, è preferibile custodire l'amore per l'altro comunque, anche quando ti viene colto. Non è che bisogna rassegnarsi al male, cioè, non si può fare diverso, ma che si accetta il fatto che il bene sia comunque preferibile e quindi si attraversi il male senza perdere il bene. Questo fatto è fondamentale nella vita e tutti i cuori lo sentono. Non è necessario fare studi teologici per capire questo. Tutti lo sentono. Ora noi ci possiamo fare la domanda: ma perché è necessario percorrere questa via? È l'unica via possibile che abbiamo? Perché? Quando Gesù fa l'esempio dei bambini, rivela il perché. Allora, qui ci sono due spunti diversi. Uno è dato dal Vangelo di Marco e uno è dato dal passo parallelo del Vangelo di Matteo, che analizzeremo dopo. Adesso prendiamo quello di Marco. Il testo dice: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me. Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. invece, tanto per dare subito l'idea, il passo parallelo di Matteo allarga la visuale dicendo: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Allora, viene aggiunta l'idea che non di accogliere un bambino, ma che noi dobbiamo farci bambini. Ecco, si tratta di intuire la portata di queste, di questi due aspetti. Accogliere il bambino e diventare bambino. Allora, prendiamo il primo aspetto. Accogliere un bambino. Anche qui non pensate in termini sentimentali, non si allude al bambino come età. Si prende solo l'esempio del bambino come età per indicare una cosa assolutamente precisa. E qui forse è bene ricordare, no, che nel Medio Oriente antico, e penso che in molte civiltà anche oggi, il bambino, a differenza per esempio della nostra società occidentale, il bambino non ha alcun titolo di diritto sociale. L'unico diritto è garantito dalla sua famiglia, dal suo clan o dal suo gruppo. Come persona fisica non ha alcun diritto. Noi abbiamo, diciamo così, come sviluppo di civiltà occidentale, abbiamo dato i diritti ai bambini e spesso poi in pratica li calpestiamo più di altri contesti culturali. Ma questo è un altro discorso. Allora, quello che qui si vuol dire è che se un bambino non ha alcun diritto a livello personale, se non quello garantito dai suoi genitori, dalla sua famiglia, dal suo clan, dire accogliere un bambino vuol dire accogliere un uomo senza alcun titolo particolare che caratterizzi la sua storia personale. Che significa? Quando io prendo in braccio un bambino, non sto a guardare se è buono, se è cattivo, se è bello, se è brutto, mi accorgo di queste cose, ma non le guardo, perché prendo un bambino. È colto nella sua dimensione di umanità, senza alcun titolo particolare. Allora, chi accoglie un uomo così, accoglie il figlio dell'uomo che si è confuso con la nostra umanità, senza alcun titolo particolare. Di lui si dice: lasciò ogni gloria per. Lui non rivendica alcun titolo di gloria per. Allora, e accogliere un uomo slegato da qualsiasi titolo che derivi dalle condizioni di vita, dalle qualità, dalla storia, dai meriti e dalle appartenenze. Significa prendersi semplicemente uomini piuttosto che uomini fatti così e così. Questa dimensione radicale di umanità è quella che Gesù garantisce nella sua dignità per ciascuno, al di là di quello che fa, al di là da dove viene, al di là da quello che crede, eccetera. Qui ci sarebbe da fare un parallelo, vi ricordate il capitolo 25 di Matteo, quando quella famosa, è una parabola ma anche una dimensione profetica, no? Del avevo fame, gli avete dato da mangiare, no? Cioè sarebbe la parabola del giudizio finale. La cosa stranissima di quel testo è che nessuno sa bene perché riceve il regno o perché è rifiutato. Tutto però si gioca solo nella sincerità del cuore nella solidarietà all'umanità di chi con te condivide la stessa realtà, indipendentemente da ogni altra qualifica. È a quel livello che si gioca il segreto di Dio per l'umanità. E questo è garantito dalla figura di Gesù, che è il figlio dell'uomo. Quando Gesù dice che voi, quando voi accostate un uomo nella sua umanità, toccate lui. È una bellissima realtà questa. Noi facciamo fatica a viverla, perché noi non vediamo l'umanità nella sua divinità. Noi vediamo quell'uomo che è sporco, che è disgraziato, oppure che è bello, che è ricco, eccetera. Ma l'uomo è l'ultima cosa che noi vediamo. Invece, nella visione della fede, è la prima e l'unica che conta. Ma, piuttosto che ma, quando ci si invita a servire i fratelli, ci si invita a servire l'umanità secondo questa dignità. Solo così si vive del segreto di Dio. E allora non ci sono più quelle resistenze che noi registriamo, ma non ci impediscono più di godere di questo segreto. Ma tutto sta a poter cogliere questa prospettiva accogliendo il figlio dell'uomo, che da primo si è fatto ultimo. Oppure si può anche spiegare così: quando noi vogliamo essere primi, interpretate, sì, come colui che è primo, il quale si è fatto servo di tutti. Cioè sempre in funzione di essere come colui che è sempre sul figlio dell'uomo che poi si gioca la nostra vita, su colui che è si è fatto servo di tutti. Allora, forse quello che noi non deduciamo mai è che è mai possibile cogliere la dignità dell'umanità a questo livello se voi non avete mai goduto intimità con colui, cioè quindi con il padre che ha mandato il figlio per rivelarsi questo segreto. Se voi non avete mai goduto intimità con Dio, potete disporre del vostro cuore per raggiungere l'umanità al di là di tutte le qualifiche della nostra storia? Quindi, quando si tratta di dire essere servi di tutti, la prima cosa che viene messa in evidenza è che voi ormai godete di una grande intimità. Se no, non potete praticare questo. Allora, diventare come bambini in questo senso significa entrare nel regno di Dio perché si è messi in presenza del mistero stesso di quel figlio dell'uomo che rivela l'amore di Dio per gli uomini. Mi ha sempre molto colpito la risposta che dava Madre Teresa a chi le diceva che è perfettamente inutile quello che fa, nel senso che, cioè, se tu raccogli un moribondo per la strada e fai appena in tempo a portarlo in casa e 5 minuti dopo questo muore, tu dici, potevi lasciarlo lì, 5 minuti moriva. E lei diceva, quello che gli occhi rivelano per una carezza avuta vale più di tutto l'universo. Ma chi può dire così? Chi ha goduto di questo segreto? Se no, non si può. Allora, questo non vale solo per le cose grandi, vale anche per le cose ordinarie. Noi, dobbiamo cercare di rispondere e una ci anticipa e fa più bella figura lei di noi, noi siamo già arrabbiati. Se uno ci manda una frecciatina perché magari è arrabbiato per conto suo, noi siamo già infastiditi che diritto di lesa maestà. Dico, ma possibile? Viviamo così in superficie? Allora il richiamo non è mai alla nostra virtù, è, ma abbiamo mai toccato i segreti di Dio? Non ci siamo mai lasciati toccare dalla rivelazione dei segreti di Dio che Gesù rivolge al nostro cuore? Non voglio fare in fretta l'altro aspetto, se non lo finisco domani. L'idea era di finire stasera, ma purtroppo il tempo mi scappa via. Allora, il secondo aspetto, no? Allora, questo è accogliere i bambini, e vuol dire questo. Poi c'è l'espressione che viene usata da Matteo, che è diventare proprio un bambino. Ma qui c'è anche qui proprio come un fraintendimento abbastanza grosso, che la traduzione stessa del passo come dire, favorisce questo fraintendimento. E mi sono accorto che anche la nuova traduzione di questo passo non rende ragione della particolarità di questo proprio di questo brano. Allora, nel passo di Matteo noi leggiamo questo nella nuova traduzione, no? Siamo al capitolo 18. Il capitolo 18 in Matteo è il capitolo tipico della vita della comunità. È lì dove si parla, quello che noi diciamo, della correzione fraterna, si parla della pecora smarrita, la parabola del servo spietato. Sono tutti temi per illustrare qual è la dimensione concreta di una comunità. Comunità di credenti, no? I primi versetti di questo capitolo 18 sono i passi paralleli di quel passo di Marco che prima ho commentato. Chiamò un bambino e disse: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Poi si dice: perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Non ci si rende conto che nella traduzione, dicendo chiunque si farà piccolo, sembra come una specie di differenza di vocabolo, ma più o meno dello stesso significato del diventare. Invece di dire diventare come bambini, si dice farsi come bambini, ma più o meno è significato lo stesso. Invece il valore del verbo è completamente diverso, perché in greco il brano custodisce la valenza dell'annuncio della passione. Tutto è riferito al figlio dell'uomo, a Gesù, nel senso che Gesù è come se dicesse: chi si umilia come un bambino, chi viene umiliato come un bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Cioè questo verbo del umiliare è legato all'annuncio della passione, e la passione è quella che viene delineata da questo confronto che ho fatto con il secondo capitolo del libro della Sapienza. Mettiamo alla prova questo, facciamogli provare questo e quest'altro, mettiamo un po'. Allora diventare bambini è umiliarsi come bambini. Allora, qui dietro ci dovete leggere tutte le espressioni che nel Vangelo suonano così: chi non rinnega se stesso non può essere mio discepolo, cercate prima di tutto il regno di Dio e il resto vi sarà dato in soprappiù. Tutte queste espressioni, che sono abbastanza forti nel Vangelo, stanno dentro questo essere umiliato come un bambino. Voglio collegarli così. Allora, Gesù è proprio colui che ha umiliato se stesso, però, e questa è la parte principale, facendo risplendere nella sua umiliazione tutta la potenza dell'amore di Dio per gli uomini. Questo è il titolo della sua grandezza. Quindi umiliarsi come un bambino significa fare come lui. In questa umiliazione non conta la capacità di umiliarsi, conta la capacità di far splendere l'amore. Cioè, quello che viene messo in risalto non è ciò che noi sentiamo, ma è il fondamento e l'obiettivo che contraddistingue il nostro agire. E l'obiettivo è sempre per far risplendere l'amore. Difatti, se io non so chinare la testa davanti a un altro, alla fine non sono capace di amare l'altro. E se non sono capace di amare l'altro, il cuore perde la dignità della sua umanità. Noi non ci accorgiamo di questo, perché siamo così convogliati sul bisogno di grandezza che noi in ogni modo vogliamo farlo valere. Questo di per sé non è cattivo, è cattivo il modo con cui noi lo vogliamo far valere, è cattivo il modo perché è un modo che non conosce i segreti di Dio, e cioè è la modalità dell'empio. Noi non facciamo questi passaggi, eppure è solo con questi passaggi che noi possiamo ritrovare quell'umanità nella sua dignità del figlio, che riconosciamo negli altri, e riconoscendola negli altri la esaltiamo anche in noi. La pratica, l'esercizio è quello di tu china la testa davanti all'altro, ma non perché tu devi stare dietro l'altro, ma perché tu possa godere il segreto di Dio. In gioco è sempre la forza di un amore, non la generosità di una, che so, di una rinuncia. A noi, non, perdonate, non ce ne frega niente delle rinunce. Se noi facciamo le rinunce è perché è la via inevitabile per poter far risaltare l'amore. Un amore senza rinuncia lo potete vivere? Ma dunque, chi è che può vivere un amore senza rinunciare a se stesso? Eppure il cuore si nutre dell'amore che lo alimenta, ed è solo in funzione di questo amore che lo alimenta che trova la grandezza, quello che dice Gesù. E poi commenteremo anche altri piccoli particolari, e poi dopo continueremo nel cammino. Non voglio farvi fumare il cervello, mi pare di cose da meditare ce n'è già, no? Però se potete tenete conto anche di questo suggerimento di metodo. Come vedete, ogni volta io devo dire, guardate che il filtro che usiamo non corrisponde. Noi abbiamo, senza renderci conto, noi abbiamo, usiamo dei filtri che non ci permettono mai di godere di quello che il Signore rivela. Ma appena il nostro cuore si apre a questo, guardate che il cuore lo riconosce, perché noi siamo fatti, adatti a vivere i segreti di Dio, per quanto la vita pratica lo smentisca continuamente. Ma noi siamo fatti. E voi donne, di per sé, lo sapete, più di noi uomini, stavolta distinguendo donne e donne. E poi aggiungerò qualcosa ancora domani, prima di inoltrarmi nel seguito del cammino.